alle 8, per chi può, saremo qui a pregare, un'ora dedicata soltanto alla preghiera, se siete liberi vi incoraggio ad esserci. Mercoledì, riunione di studio e preghiera, vogliamo continuare a studiare la vita di Davide e dedicare anche del tempo ovviamente a pregare, e vorrei continuare ad avere questa, diciamo, impostazione per il mercoledì sera, perché vorrei incoraggiare anche ai ragazzi ad esserci. Impareremo qualcosa di bello sulla vita di Davide, poi pregheremo, e vogliamo incoraggiare a tutti quanti, ma anche ai ragazzi, a venire per studiare e anche per pregare con noi grandi. Poi giovedì studio della Bibbia, stiamo andando avanti, parola per parola, qualcuno dice lettera per lettera nel libro di Luca, non esageriamo, dai, stiamo facendo uno studio, speriamo abbastanza esaustivo, però stiamo anche facendo progressi, e questo sarà, non mi dimentico l'orario, a che ora era fratello Giovanni, mi sono dimenticato, alle 8, grazie. Ecco, per quanto riguarda le attività settimanali, mi sa che la riunione delle sorelle comincia settimana dopo. E poi abbiamo delle attività speciali, abbiamo il ritiro degli uomini in programma per il 17 al 19 o il 15 al 17, una delle due. Comunque, non il weekend prossimo, ma quello dopo. E vogliamo incoraggiare a tutti gli uomini che sono... che possono esserci a venire con noi, 68 euro per questi due giorni, da venerdì che inizieremo alle 8 di sera fino a domenica dopo pranzo, 68 euro vitto e alloggio. Ritrovo è qui, non ho deciso ancora, però sarà intorno alle, fammi pensare, 6, intorno alle 6, 5 e mezza, 6, e partiremo da qui. Io ho 7 posti, poi ci mettiamo d'accordo per i dettagli. Ecco, poi il 24, battesimo della sorella Patrizia, seguito ovviamente da l'agape, che non l'ho detto fino a oggi, però non può mancare l'agape, dobbiamo festeggiare e vogliamo, ecco, passare un po' di tempo insieme. Poi la settimana seguente il ritiro per le sorelle, che andranno a Poggio Bertini, non so se c'è qualcosa da dire, c'è la locandina lì dietro che potete guardare, sorelle, e da incoraggiare, sarà molto bello. Nancy Guthrie è una sorella molto, molto capace, ed è una donna che sicuramente avrà molto da dire. E poi abbiamo la conferenza sulla riforma ad ottobre, però di questo parleremo più in avanti. Bene, questa mattina voglio affrontare un argomento che penso che sta a cuore a tutti noi, a me sicuramente lo è, e il Signore mi parla spesso di questo argomento, e penso che è un argomento che in qualche modo influenza tutti gli argomenti, però che ogni tanto è buono soffermarci proprio per parlarne in modo chiaro, in modo netto, e vogliamo pensare, riflettere questa mattina al vivere le nostre vite con una prospettiva dell'eternità. Vivere le nostre vite con una prospettiva dell'eternità. E prima di iniziare vorrei pregare per chiedere l'aiuto del Signore. Signore Dio, siamo qui questa mattina chiedendo il tuo aiuto, chiedendo il tuo sostegno, chiedendoti di aggiungere la tua testimonianza alle parole di un uomo che riconosce che non ha niente da dire se non viene aiutato dal tuo Spirito Santo. E Signore, noi ci appelliamo a te con forza e con urgenza di aiutarci e di parlare ai nostri cuori su questo argomento che, Signore, non possiamo ignorare, non possiamo mettere sullo scaffale come tante volte facciamo, ma Signore, per renderlo vero e renderlo di impatto nelle nostre vite, riconosciamo il bisogno che abbiamo, che tu lo applichi ai nostri cuori, e siamo fiduciosi che tu lo farai per le promesse che tu ci hai donato, nel nome di Gesù. Amen. Non è vero che se ci fermiamo un attimo a riflettere su ciò che è la vita, questa vita che viviamo, non è altro se non un'isoletta di tempo in un mare infinito di eternità. Non è altro di questo. L'uomo è un cittadino dell'eternità, vivrà nell'eternità, però per un breve periodo di tempo è incagliato come se fosse, come una nave, in questi scogli del tempo. L'uomo appartiene all'eternità, ha un'anima eterna, un'anima che non morirà mai, ma per questo istantaneo battito d'occhio, come quel personaggio Robinson Crusoe, si trova sull'isola del tempo. Vivere con una prospettiva dell'eternità, questo è ciò che vogliamo affrontare questa mattina, perché voglio che riflettiamo su di noi, sulle nostre vite, di come stiamo vivendo quello che l'Apostolo Paolo chiama in 2 Corinzi 4,18, quando descrive questa vita come le cose che si vedono letteralmente hanno una corta durata. Sono temporanei, dice in alcune versioni, ma hanno una corta durata, secondo l'Apostolo Paolo. E quello che sicuramente concluderemo se ci mettessimo a riflettere a lungo è che vivere una vita soltanto per questo momento passeggero non è vita, non è affatto vita. Un grande uomo nella storia disse che la mentalità celeste, a me piace pensare la mentalità eterna, è il tutto della vita cristiana. Paolo in Romani 8,6 dice la mente spirituale, la mente che brama lo spirito o la mente che brama le cose dello spirito, inclusive una prospettiva dell'eternità, la persona che coltiva questa mente ha vita e ha pace. La persona invece che è incagliata nel tempo, contrario, morte e insoddisfazione. Sapete che Leonard Ravenhill è uno dei miei personaggi di riferimento e lui racconta che spesso si alzava alle 2, alle 3 del mattino e andava nella sua cameretta per meditare e riflettere per 2-3 ore sull'eternità. E lui faceva questo. Ma forse per tanti di noi la cosa incredibile è che possiamo essere così poco consci della realtà dell'eternità che è intorno a questa piccola isola del tempo. Non dobbiamo confonderci, questa mentalità delle cose eterne è ciò che distingue i credenti dai non credenti. Il credente nato di nuovo, questo essere formato da Dio come Dio lo desidera, un essere spirituale, un essere rinnovato nella sua mente secondo la conoscenza del Creatore, questo essere umano rinnovato, rigenerato, è caratterizzato dalla mentalità eterna, deve esserlo. Questo è ciò che fa del credente nato di nuovo diverso da coloro che sono soltanto carnali. Questo è ciò che fa che l'essere umano nato di nuovo sia diverso dall'uomo naturale, carnale, la mente posta sull'eternità, che vive ogni momento della sua vita dando peso ai suoi minuti e ai suoi secondi perché li vede in prospettiva di un'eternità che non finisce più. Le bestie, al contrario, non vivono con gli occhi riversati verso su, ma guardano in basso come il maiale in cerca di tartufi, incagliato nel materiale, in quello che si vede, ma questa non è la chiamata del credente nato di nuovo. Chiamato a mirare i vasti panorami spirituali eterne, a penetrare col suo sguardo della fede questo velo delle cose materiali e vedere le cose immateriali. Bene, vogliamo riflettere su tre aspetti della vita vissuta in vista dell'eternità. E la prima cosa che vogliamo riflettere è che vivere per questo mondo passeggero è follia. Vivere per questo mondo passeggero è una follia. 2 Pietro 3, dell'11 al 12, se avete le Bibbie potete andare a leggere questo versetto, noi prenderemo spunti da diversi versetti questa mattina, ma 2 Pietro 3, dell'11 al 12, dice questo. 2 Pietro 3, 11 al 12. Poiché, dunque, tutte queste cose devono dissolversi. Attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli e la terra si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Hai mai riflettuto su questo versetto? Beh, non ci soffermeremo troppo su questo, voglio soffermarmi più che altro sul versetto appena prima che dice: i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Bruciate. Non è ironico. Tragico. L'ironia diventa tragicità e ad un certo punto diventa comico. Il tragico diventa comico, ti viene quasi da ridere, che l'essere umano costruisce palazzi e costruisce imperi e costruisce strutture. Noi che viviamo più umilmente, creiamo delle opere o andiamo dietro degli obiettivi con ansia, secondo cose che tra poco si dissolveranno. Ti viene da ridere. Vai a fare un giro per la Grecia, come ho fatto io, e vai a vedere la gloria di Alessandro Magno. Non è rimasto niente. La gloria di Grecia, la gloria di Roma. E lo stesso sarà di tutti noi e le nostre opere. C'era un bambino che subì grandi abusi da suo padre da piccolo. Dopo anni di tortura e di abuso fisico, il bambino scappò di casa, non ce la faceva più. E il bambino diventò un ragazzo, con 18 anni, decise di tornare a confrontare suo padre. Immaginate questo ragazzo in viaggio, tornando al villaggio dove abitava l'uomo più violento e crudele che avesse mai conosciuto, gli batteva il cuore forte, si mise a pensare a tutti gli anni in cui aveva conservato verso suo padre una rabbia, una ira, un senso di odio. Tutte le notti che aveva pianto per quest'uomo, tutti questi anni questa palla di fuoco, di ira cresceva. Lui non vedeva l'ora di rivedere suo padre e di scatenare su di lui tutta la sua furia. E arrivò il giorno finalmente, arrivò alla casa davanti a sé, dei suoi incubi, suonò la porta, ma nessuno rispondeva. Fece un giro alla casa, guardò dentro la finestra. Dopo qualche minuto venne un vicino e gli disse: chi cerchi? Ah, buongiorno, cerco il signor tale dei tali. La risposta del vicino fu: oh, mi dispiace, quell'uomo ha 10 anni che è morto, non c'è più. E tutte quelle notti insonne, e tutte quelle notti in cui questa palla di rabbia e di ira l'avevano tormentato per qualcosa che da 10 anni non c'era più. Ah, quanto è passeggero questa vita. Ogni circostanza è temporanea, è passeggera. E quelle cose che ti portano tanta angoscia e tanto nervosismo, tra molto poco non ci saranno più. Vivere per questo mondo è follia. Giacomo 4, 13 al 14, andiamo a vedere questo brano che sicuramente tratta in modo molto chiaro l'aspetto della vita presente in contrasto con quella futura. Giacomo 4, 13 a 14 dice così: e ora voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, ma non sapete quel che succederà domani. E questi versetti, poi vedremo il resto, parla della vita come un vapore, ma questi versetti smascherano la follia di dare troppo peso a ciò che faremo oggi o domani, a dare troppo peso alle cose inconseguenti che faremo in questa vita. Forse non ci saremo neanche. E alla luce dell'eternità, che cosa sono questi grandi obiettivi, questi grandi progetti di trafficare, di guadagnare, che cosa sono? Abbiamo grandi progetti, cose importanti, ma che cosa sono alla luce dell'eternità? E vedi, vivere con una prospettiva dell'eternità ridimensiona le nostre vite, non è vero? Ricalibra tutte le cose che noi vediamo e che diamo peso alla fine dei conti in vista dell'eternità. Che cosa sono? ah, ma l'uomo moderno piace progettare, pianificare, assegnarsi già la porzione che secondo lui gli dovrà dare il futuro. Ah, la Chiesa quanto ama progettare, quanti membri ci saranno, dove andranno quando la Chiesa diventerà più grande, dove dovrà trasferirsi, quando non sa neanche se sarà in vita. Quando riflettiamo bene su questi argomenti, penso che le parole di Gesù, quando disse "dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano", prendono un altro valore, non è vero? Signore, lascio a te queste grandi imprese, questo trafficare, mi basta l'oggi. Dammi oggi quello che vuoi che io faccia, il mio pane quotidiano, e questo mi sarà sufficiente. Che altri si preoccupino di grandi progetti, di sognare i loro sogni. Io faccio quello che tu mi metti oggi tra le mani. Oggi. Questo significa vivere alla prospettiva dell'eternità. E poi Giacomo va avanti e dice: che cosa infatti è la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. La vita è un vapore. Quali sono le caratteristiche del vapore? Non so che immagine ti viene, il vapore che esce forse da una tazza di tè, forse nessuno vuole pensarci alla nebbia del hinterland di Milano che sta arrivando, però forse è un'immagine che può aiutarci ad avere un concetto visivo di questa nebbia. Beh, alcune caratteristiche che potremmo sottolineare, numero uno, è che la nebbia, come la vita, è, ma è quasi come se non ci fosse. È, ma è quasi come se non ci fosse. Il vapore, sì, ha una sostanza, ha un suo peso specifico, ma prova ad afferrarlo. Prova a prenderlo in mano. Non puoi. Ti sfugge. E così è la vita su questa terra. Ha la sua sostanza, ha un grado di peso specifico, nessuno mette in dubbio la realtà obiettiva delle nostre vite, però è quasi come se non ce l'avessero. Cosa ti rimane? Di tutto quello che avevi in mente di fare, le vacanze stesse, che cosa sono? Un ricordo. Un ricordo. Tutto l'anno scorso, non vedevi l'ora di andare in vacanza, e adesso ti rimane il ricordo. Ma è quasi come se non ci fosse. Salmo 95 dice: i giorni della vita sono come un sogno. Non sarebbe la cosa più triste se l'unica cosa che esistesse fossero le esperienze, le forme, i viaggi, i ministeri, le conversazioni di questa vita. Non sarebbe la cosa più deprimente. Per me sì, perché il momento più bello passa. Ed è come se non ci fosse. Numero due, presto dimenticato. Il vapore è presto dimenticato. Una volta che non lo vediamo più, chi si ricorda di cos'era? E la tua vita, la mia vita, sarà presto dimenticata. Ecclesiaste 2:16, tanto del saggio quanto dello stolto non rimane ricordo eterno, poiché nei giorni futuri tutto sarà da tempo dimenticato. Tante volte mi piace usare questo esempio. Quanti di voi vi ricordate del vostro bisnonno? Forse c'è qualcuno che si ricorda. Tuo bisnonno? Bisnonno, ti ricordi di chi lui era? No. E tu un giorno sarai il bisnonno di qualcuno. E le cose che ti fanno tormentare, e le cose che ti fanno impaurire ai tuoi proprio nipoti, non avranno alcun significato. Non soltanto è presto dimenticato, ma non lascia traccia. Il vapore, il giorno dell'uomo, sono come l'erba, dice il salmista. Se lo raggiungi un colpo di vento, esso non esiste più e non si riconosce più il luogo dov'era. Tutti i tuoi percorsi, tutte le tue andate, uscite, venite, salite, non si ricorda più il luogo dove era. Sai quanto sarà grande l'impronta che lascerai su questa terra? Mi piace anche usare questa immagine per ridimensionare un po' noi stessi. Prendi la tua mano, prendi una bacinella d'acqua, riempilo d'acqua, metti la mano nella bacinella, togli la mano dalla bacinella e guarda l'impronta che hai lasciato sull'acqua. Questa è l'impronta che lascerai tu e che lascerò io. Non è vero che dobbiamo trovare l'umiltà in questa vita e ridimensionare le cose. Non è la cosa più folle vivere soltanto per questa vita. Non è la follia più assurda che possa capitare all'uomo. Per questo, fratelli e sorelle, assicuriamoci di vivere per quello che conta. Amen. Assicuriamoci di fare quello che dice Giovanni: chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Amos, il profeta, 8:7, dice: il Signore l'ha giurato, non dimenticherò mai nessuna delle vostre opere. Per Dio non dimenticherà. Bene, secondo punto che voglio trattare: essere, vivere per questa vita è follia, ma è una calamita così forte, non è vero? Ci attira. Attira la mia attenzione, mi trovo legato in modo affettivo alla reputazione del mondo, all'applauso del mondo, ad avere un nome nel mondo, ad essere appagato dalle cose del mondo, vero? Chi può dire di no? È una calamita così forte. Come posso io coltivare la speranza di diventare una persona che vive in prospettiva dell'eternità e non si trova legato alle forme passeggere di questo mondo? Bene, questo dove entra un elemento importantissimo per slegarci dal nostro attaccamento del mondo. Un elemento importantissimo per adattarci all'eternità. E questo elemento è la sofferenza. La sofferenza. Punto secondo è l'importanza della sofferenza per renderci in grado di vivere su questa terra in vista dell'eternità. La sofferenza. Due immagini che voglio darvi per cercare di illustrare dove sto andando. La prima è in Genesi 21:6, non dovete andare a vederlo, è solo un'immagine. Questo versetto parla del momento in cui Abramo fa un grande convito nel giorno in cui Isacco fu divezzato. Sapete cosa significa essere divezzato, ovviamente? È il giorno in cui il bambino non ha bisogno più, lui non lo sa, lui pensa di aver bisogno, però viene divezzato, viene tolto dal suo, dalla sua fonte di sostentamento, cioè dal seno di sua mamma, e non si attacca più a sua mamma. Ciò che per tanti anni lui considerava la sua fonte di sostentamento gli viene tolto e non ne ha più bisogno. È autonomo, è indipendente, è divezzato. Dio deve divezzarci dal nostro attaccamento al mondo. Deve divezzarci dal nostro bisogno di sostentamento dalle cose di questo mondo. E lo fa attraverso la sofferenza. Vedi, tu diventerai veramente forte quando non avrai più bisogno del sostentamento di questo mondo. Quando avrai solo Dio e Dio ti basterà, tu sarai autonomo, sarai indipendente. Perché la persona che ha Dio non ha bisogno di niente. La persona che non ha Dio ha bisogno di tutto. Non è mai soddisfatto. Non è mai contento. La persona che non ha Dio non gioisce mai. Gli puoi dare il mondo, ma la persona che ha Dio gioisce sempre. Ma il Signore ci deve ammaestrare per arrivare a questo punto. L'Apostolo Paolo dice in 1 Tessalonicesi 4:12, affinché non abbiate bisogno di nessuno. Questo è lo scopo delle nostre vite. Non solo Dio ci deve divezzare dal nostro bisogno delle cose di questo mondo, ma deve anche adattarci all'eternità. In Esodo 36:22 c'è un'altra illustrazione utile, si parla della costruzione del tabernacolo e si parla di queste assi che venivano connessi tra di loro, verticali e orizzontali, venivano connessi tra di loro attraverso un sistema di tenone e mortise. Se avete mai montato un mobile dell'IKEA, avete già visto questo sistema, c'è il buco in cui deve entrare il pezzo di legno per fissare insieme questo mobile che volete costruire. E Dio ci deve scolpire, Dio ci deve preparare, ci deve adattare, ci deve posizionare perfettamente affinché possiamo essere adatti per l'eternità come un tenone è adatto per il mortise. E Gesù in qualche modo si riferisce a quest'idea quando in Luca 9:62 disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro poi volga lo sguardo indietro è adatto al regno di Dio, vuol dire utile o piazzato bene. Dio ci deve adattare, ci deve scolpire, ci deve posizionare perfettamente affinché noi siamo adatti a vivere nell'eternità. Ora, come ci divezza Dio? Come ci adatta al suo regno? Lo fa attraverso le sofferenze. Le sofferenze. Come crea Dio in noi l'atteggiamento di un uomo come questo che disse: non mi sono mai permesso di sperimentare molta gioia nelle cose create. Mi sono sempre disciplinato a tenere ogni cosa in mano con sobrietà e prontezza ad arrenderlo in qualsiasi momento. Come si arriva a questo punto spirituale? Attraverso le sofferenze. Dove tu non ti afferri a niente di questa terra. Sei pronto a dare tutto in qualsiasi momento. Qualcuno ha detto che è difficile affezionarsi alle cose che sappiamo non dureranno a lungo. È difficile. L'esempio, abbiamo un amico che sappiamo che se ne andrà domani. È difficile legare profondamente con questa persona, ormai se ne andrà tra poco. Il nostro conflitto interno da credenti nati di nuovo è che, nonostante questo sia vero, sappiamo ad un livello che queste cose del mondo passeranno, non hanno durata, nonostante lo sappiamo, noi forziamo le nostre anime a godere di questo mondo. Siamo un contrasto, un conflitto in noi stessi. Forziamo queste anime che abbiamo in noi, ormai più eterne, abitanti dell'eternità che non abitanti del tempo, ci forziamo noi stessi ad affezionarci a ciò che sappiamo non durerà e ci buttiamo, ci affezioniamo, spendiamo le vite per ciò che non dura. In qualche modo forse cerchiamo di dare alla regina, alle nostre anime, da mangiare cibo per porci, cose di questo mondo, intrattenimento e quant'altro, commercialismo. Forziamo le nostre anime già rinate per un mondo spirituale ed eterno a cercare l'appagamento in ciò che nel profondo sappiamo non durerà, non ci appagherà. Colossesi 3:2 dice: aspirate alle cose di lassù, questo echeggia col nostro spirito, non è vero? Vogliamo aspirare alle cose di lassù, ma allo stesso tempo voglio godere delle cose del mondo. Come possiamo essere salvati da questa contraddizione? Vorremmo bramare il mondo invisibile e spirituale, la gloria di Dio, ma troviamo l'incapacità di farlo, ed ecco che Dio viene in aiuto. Viene in aiuto, divezzandoci Lui dal mondo e rendendoci Lui adatti per l'eternità, portando sofferenze, prove, difficoltà per il nostro bene, per divezzarci da questa polvere che tante volte è una fune intorno a noi. Un versetto che è molto interessante, in Isaia 1:27, dice: Sion, il popolo di Dio, sarà salvato mediante il giudizio. Un concetto strano, non è vero? Sion, il popolo di Dio, sarà salvato mediante il giudizio, e questo lo trovo una tematica molto comune in tutti i profeti, che Dio salva il suo popolo attraverso il giudizio. Ora, qualcuno potrebbe confondersi e dire: ah, allora state predicando la salvezza per la sofferenza, la persona che soffre di più arriverà in paradiso. No, questo sarebbe un tipo di salvezza per le opere. Dio non ci accetta per conto di nessuna opera, ma per l'opera compiuta di Cristo sulla croce. Però cosa significa che Dio salverà per mezzo del giudizio? Significa questo. Significa che coloro che si trovano sulla via della salvezza, queste persone, Dio sta elaborando, sta realizzando, sta srotolando l'opera già compiuta di salvezza di Cristo, lo sta srotolando nella vita giorno per giorno di queste persone che saranno salvati dal loro attaccamento ai loro idoli e al loro mondo, santificazione, attraverso il giudizio. Sicuramente a nessuno piace all'inizio veder volar via i propri idoli, le proprie ambizioni, i propri desideri. Ma alla fine, il risultato è la salvezza. La salvezza, in che senso? La salvezza di essere liberi dall'attaccamento a questo mondo. È quello che sappiamo che non dura. la presente esperienza della salvezza già compiuta si vive nel contesto del giudizio di Dio contro tutto ciò che è ostile a Lui. L'esperienza presente della salvezza già compiuta la viviamo nel contesto del giudizio di Dio contro tutto ciò che è ostile a Lui. Dio giudica ciò che è ostile a Lui nella mia vita, mi salva attraverso il giudizio. E cosa c'è di ostile in me verso di Lui ancora? La mia carne, il mio orgoglio, il mio attaccamento a me, ai miei diritti, alle mie ambizioni, al mio egoismo. L'idea che qualcosa appartiene a me, Dio lo deve uccidere attraverso il giudizio e la sua ira. L'idea che qualcosa è sorto da me, l'idea che in questo vaso il me può avere qualche protagonismo quando deve morire quel me, Cristo deve vivere. Cristo deve prendere padronanza di questo vaso e Dio mi aiuta perché giudica tutto quello che è contrario a Lui. Gloria a Dio! Che non mi ha lasciato nella mia follia di cercare il mio pagamento in questo mondo. Che misera esistenza. Oh, se avessimo un cuore che con felicità abbraccia ogni prova, ogni circostanza che avvelena e affoga il vecchio uomo. Siamo capaci di vedere così le cose. Abbracciare ogni circostanza, ogni prova che affoga, che quando il vecchio uomo viene spremuto, esce irritazione ed esce rabbia, questo è l'avvelenamento del mio vecchio uomo. E io gioisco nel vedere come lui soffre, perché deve morire. E ogni prova mi porta a questo bivio. E io posso dire, no Signore, sono i miei diritti, sono le mie ambizioni, o posso dire muori. Muori Signore, incrementa la temperatura del forno, perché il vecchio uomo ostile a te deve morire. Salvami attraverso il tuo giudizio di me stesso. E dobbiamo avere questa prospettiva, promuovere ogni circostanza che causa la morte, l'avvelenamento, e che affoga il vecchio uomo e che invece fa fiorire le grazie e i desideri del nuovo. Sapete, quando pensiamo alla vita in prospettiva dell'eternità, Dio farà quello che Lui farà. E le circostanze della vita hanno un obiettivo. Hanno un obiettivo. Fare un'opera in questo vaso. Lavorerò là, lavorerò qua, vivrò là. In vista dell'eternità, non importa. Ciò che importa è quello che Dio sta facendo in questo vaso. Il mio carattere, la mia integrità. Sto diventando un uomo come Dio vuole che io sia. Questo importa. Quanti soldi guadagni qua, in vista dell'eternità, che importa? Sei sposato, non sei sposato, hai figli, che cambia? Ciò che cambia è che questa persona viene salvata ogni giorno dal suo attaccamento, adattato per il regno di Dio, meglio. Questo è lo scopo della vita. Questo è quello che Dio sta facendo. Tutto ciò che penso sia mio mi distoglie dalla fede e dall'appoggiarmi su Dio. E se capissimo che la vera sorgente di ogni felicità e ogni benessere è Dio, la vera sorgente di ogni felicità è Dio, tutto il resto, i miei obiettivi, le mie ambizioni, la mia reputazione, quello che considero utile, non mi aiuta, i miei obiettivi non mi aiutano, mi distolgono dal mio vero aiuto che è Dio. Non sono libero quando sono schiavizzato da obiettivi da raggiungere, quello che la mia carne, il protagonista in me si propone. Non sono libero, sono libero quando ho rinunciato a tutte queste cose e vivo solo per l'eternità. E per questo io sarò salvato da me stesso attraverso il giudizio, attraverso questo processo di sofferenza. Per tanti di noi è difficile arrendere le cose al mondo, non riusciamo, però io vi consiglio, vi chiedo almeno questo: quando Dio ve li toglie, non lo respingete. Quando Dio non hai la forza di arrenderli il tuo idolo, ma quando Dio te lo toglie, non ribellarti. Quella relazione, quella macchina, quel lavoro, arrendilo. Dovresti arrenderlo tutto, non riesci, ma almeno quello, digli Signore, tuo. Perché io vivo per l'eternità. Non vivo per quel lavoro, non vivo per quella relazione, io non vivo per quel ministero. Vuoi mettere alla prova quanto sei legato alla figura di questo mondo? Quanto sei veramente una persona che vive in prospettiva dell'eternità? E a proposito, ogni giorno ti offre migliaia di opportunità per dimostrare a te stesso quanto sei attaccato al mondo o quanto vivi in vista dell'eternità. Ogni giorno, ogni secondo, ogni interazione con i tuoi figli, ogni interazione con tua moglie, ogni parola che tu dici, te stesso dentro hai la possibilità, Dio ti offre il dono ogni giorno di dimostrare a te stesso quanto vivi per il mondo e quanto vivi per l'eternità. Accogli le occasioni, approfittane. Quando ci sarebbe il momento di reagire e volere avere un tuo diritto su questa terra che in vista dell'eternità non conterà niente, ma quando tu sei lì, scegli invece di dire non mi importa, facciamo come dici tu, io vivo per l'eternità. Che porterà una conseguenza sbagliata? Beh, in vista dell'eternità, quanto può essere sbagliata alla fine dei conti? Non cambia più di tanto. Ogni giorno abbiamo migliaia di opportunità di rispondere come persone che vivono in vista dell'eternità. Però vuoi mettere alla prova quanto tu vivi in vista dell'eternità, quanto gioisci quando vieni scartato, quanto gioisci quando vieni dimenticato. Perché vedi, sta producendo una cosa buona in te, anche se tu non lo vedi. Quando tu vieni dimenticato, uno peggio di te viene messo davanti a te, ti fa un bene. Mi fa un bene. Paolo disse, 2 Corinzi 11:10, mi compiaccio in debolezze. Quando vengo visto da tutti come il più debole del gruppo, in ingiurie, quando il mio nome è la barzelletta di tutti. Paolo dice, mi compiaccio in necessità, quando la mia vecchia natura si sente dire, no, tu non puoi averlo. Paolo dice, io mi compiaccio in quel momento, amo quel momento, io accoglio quei momenti, in persecuzioni, in angustie. Come può dire Paolo una cosa del genere? Ma è matto, è diventato stupido. Te lo dirò io perché Paolo lo dice, per amore di Cristo. Per amore di Cristo io mi crogiuolo, gioisco in debolezze. Perché? Perché queste circostanze lo slegavano dal mondo e dal suo folle inseguire chissà che cosa, e lo facevano dare valore a Cristo. E il suo cuore si allargava per Cristo ogni volta che lui vedeva la follia di essere attaccati al mondo, e lo rendevano libero. Lo rendevano libero. Il mondo vuole uccidere fisicamente, vuole uccidere il tuo nome, i tuoi sogni. Paolo dice, troppo tardi, sono già morto. Troppo tardi. Sono libero. Vuole rubarti il mondo un tuo diritto? Non ha niente da rubarti. Paolo dice, sei già il più povero di tutti. Perché l'opera di Dio è stata efficace nel farti soffrire al punto di riconoscere che nulla è mio. Non voglio niente, oddio, vivo per l'eternità. Revinel racconta questa esperienza che forse può essere incoraggiante per noi. Dice che ci fu un fuoco nell'albergo dove stava alloggiando. Revinel girava spesso predicando in vari luoghi e c'era un fuoco in questo albergo e si buttò dalla finestra e ha dovuto ricevere tanti punti, l'hanno messo in un ospedale e gli messero un gesso in tutto il corpo e ha dovuto lottare contro una febbre di 40 gradi. Lui stava soffrendo e venivano delle persone, cercavano di dargli dei consigli, ma tante volte staremo meglio zitti, non è vero? Però arriva un uomo chiamato Tozer e portava un piccolo uomo cinese. L'uomo cinese si chinò verso Ravenhill e gli disse queste parole: che Dio santifichi la tua più profonda angoscia. Che Dio santifichi questa tua profonda angoscia. In altre parole, che Dio non permetta che questa sofferenza sia sprecata nella tua vita. Che Dio si usi di questa sofferenza per forgiare nel tuo spirito un marchio suo come con un ferro da stiro. Che Dio santifichi profondamente questa tua sofferenza. E Dio fece questo. E Ravenhill non fu mai lo stesso uomo dopo questo momento di crisi. Poi diede queste parole a coloro che forse stanno vivendo in questo momento la sofferenza. Senti le parole di questo uomo che conosce, Ravenhill conosce la sofferenza, disse: per favore ricordati che Dio sta pianificando la tua vita in amore. Non è bello? Sta pianificando la tua vita in amore. Dio non è capriccioso, non è altalenante nelle sue emozioni. Dio ti sta slegando dal mondo, fratello e sorella, ti sta rendendo adatto al regno suo, ti ama. Non è capriccioso, non è altalenante, non fa degli esperimenti con noi. Ravenhill dice: se ci sono delle ferite, nessuno di noi li può fuggire. C'è ancora un balsamo da Galad. Se c'è rigetto, possiamo ricordarci che tutti hanno rigettato lui. E poi dice questo, pensando a quei giorni quando era nell'ospedale, un uccello rinchiuso, il volare mi è negato, mi accontento di rimanere sdraiato sul mio letto, dato che Dio mi ha posto qui, ben contento di essere il suo prigioniere, perché così, oh Dio, ti è piaciuto. Ecco, un'anima che è stata resa adatta, è stata slegata dalle funi, dalla polvere di questo mondo. La sofferenza, fratelli e sorelle, non permettiamo neanche noi che neanche nelle nostre vite la sofferenza sia sprecata. Numero 3, con questo finisco, penso che un punto importante, vivere distaccati dal mondo, cioè vivere con una prospettiva dell'eternità, ci rende, ironicamente, più utili al mondo. Essere distaccati dal mondo, vivere con una prospettiva eterna, ci rende più utili al mondo. Questa è come Dio lo ha programmato. C.S. Lewis disse, C.S. Lewis, autore del libro Narnia, disse: cerca il mondo e perderai il cielo. Non è vero? Cerchi il mondo, avrai il mondo. Non è difficile. Vuoi avere successo? Vuoi avere... Non è difficile. Vuoi avere una chiesa numerosa? Non è difficile. Basta che hai una bella band con luci, non è difficile. Se vuoi avere il mondo, puoi averlo. Però perderai il cielo. Punta la mira verso il cielo e riceverai tutti e due. Punta al cielo e riceverai tutti e due. È quello che disse Gesù: cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno date in più. Le persone che vivono distaccati dal mondo in vista dell'eternità sono più utili al mondo. Un altro autore disse: non permettete che nessuno dica che questa vita è una vita per visionari o è di poco profitto. Il mondo vero non è questo velo che i sensi riescono a percepire. Questo mondo, noi interagiamo con questo mondo solo attraverso i nostri 5 sensi, ma è la vera realtà? La Bibbia non lo dice. Comunque, l'autore dice che la vera realtà appartiene a quelle cose eterne, della quale le cose terrene sono soltanto delle corrispondenze. In altre parole, vivere per le cose vere hanno un impatto sulle cose che si vedono. E poi rifletti chi sono stati gli uomini più utili al mondo. L'uomo più utile al mondo in tutta la storia dell'universo disse: io non sono di questo mondo, Gesù Cristo. Chi più utile di lui? Non sono di questo mondo. Di Giovanni Calvino si disse, quando morì, Papa Pio IV, sentendo la morte di Calvino, disse: ah, la forza di quell'eretico prepotente era che le ricchezze e l'onore non erano niente per lui. Wow! L'onore e le ricchezze. Giovanni Calvino disse: potete averle voi. E cambiò il mondo, Giovanni Calvino. E chi altro viveva con questa prospettiva? Beh, l'Apostolo Paolo. Il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Chi ha cambiato il mondo più dell'Apostolo Paolo? Perché? Perché per lui il mondo era crocifisso. Non gli importava ricchezza, povertà, nome, non nome, buttatemi nel carcere più profondo, io canto al Signore lo stesso. Non vogliamo vivere così, fratelli e sorelle. Non vogliamo coltivare questo spirito di vivere in prospettiva dell'eternità, dando peso ai secondi, ai minuti, che varranno là, se non qua. Non ci interessa. Incoraggiamoci a coltivare una prospettiva dell'eternità. Preghiamo. Signore, grazie per la Tua parola questa mattina. Grazie, Signore, perché Tu hai messo in noi il pensiero dell'eternità. Hai messo in noi qualcosa che è più forte di noi e che, per quanto siamo bravi, sia tante volte affogare questo nostro senso dell'eternità con delle distrazioni, con delle novità e con dell'intrattenimento, spunta sempre, Signore, questo desiderio di vivere una vita che abbia un senso non soltanto per questi pochi secondi sulla terra, ma che, Signore, servano, valgano nell'aldilà. E, Signore, io Ti prego di aiutarci. Manda, Signore, le sofferenze. Manda le prove, Signore, su di noi. Manda, Signore, dei momenti in cui ci riveli quanto siamo attaccati al mondo e quanto ancora lottiamo fino al sangue per il nostro diritto più stupido, più inutile. E rendici, Signore, adatti per l'eternità ogni giorno. Aiutaci, Signore, a incoraggiarci in questo. Aiutaci nel nostro modo di parlare come Chiesa, come fratelli, a minimizzare le forme di questo mondo, a minimizzare, Signore, quello che l'uomo chiama grandi cose e innalzare quello che Tu chiami grande. E Ti preghiamo di aiutarci in questo, nel nome di Gesù. Amen. Bene, che Dio ci benedica, ci vediamo o in questa settimana o domenica prossima. Buona settimana a tutti.